Come si parla di guerra? Come si racconta una guerra? Io non lo so come si parla di guerra, però ci proviamo. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 25 febbraio e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata, l'Italia che cambia. Sigla. Allora, i mezzi corazzati russi, secondo quanto riportano i media occidentali, sono avanzati durante tutta la notte e ormai si trovano a pochi passi da Kiev, che nel frattempo è stata raggiunta da una pioggia di missili. Ormai è evidente, che l'obiettivo di Putin non fosse, come aveva precedentemente dichiarato, solo quello di liberare le repubbliche del Donbass, ma appunto di raggiungere la capitale ucraina con un'offensiva rapida prima che le democrazie occidentali fossero in grado di accordarsi su come muoversi. Ora, come si racconta una guerra? Ci sono tanti modi per raccontarla e c'è un primo livello che è il livello umano, quello della solidarietà, quello della sofferenza, quello delle persone, beh, non so, delle immagini che arrivano dritte alla pancia di cui siamo circondati in queste ore, immagini che fanno male delle persone che abbandonano il proprio paese in fretta e furia, chi può, e delle altre che rimangono di notte a dormire al suono atroce delle bombe. Il livello dei civili uccisi, insomma, il livello della sofferenza, e questa è una sorta di sofferenza universale che ci accomuna tutti e ci rende fratelli e sorelle del popolo ucraino in questo momento. Poi c'è il livello pratico, evidente, delle mosse e contromosse, delle conseguenze sul mondo. È un livello solo apparentemente di facile lettura, perché qui la difficoltà sta nel ricostruire cosa accade potendo accedere solo a informazioni molto filtrate. Ad esempio, fino a ieri non era così chiara l'entità dell'attacco russo, perché la Russia continuava a raccontare al mondo che l'offensiva era relativa solo al Donbass ed era mirata a proteggere le repubbliche indipendenti e garantire la loro libertà e autodeterminazione. Oggi è evidente che non è così, perlomeno non del tutto così. Probabilmente per molti lo era già da tempo evidente, ma personalmente in tempi di guerra preferisco appunto prendere ogni informazione con le pinze in un senso e nell'altro. La sensazione oggi comunque è che questa sia una guerra voluta e cercata dalla Russia con una strategia elaborata e una serie di mosse studiate a tavolino, tant'è che sembrerebbe il video del discorso di Putin che appunto dichiara la guerra, così come la firma del riconoscimento delle repubbliche autonome del Donbass, erano state preregistrate. Ieri l'Unione Europea, per restare appunto su questo livello di cosa sta succedendo, ha risposto all'avanzata russa con un pacchetto di sanzioni che coprono i settori finanziario, energetico, dei trasporti, l'export dei beni e l'export finanziario, la politica dei visti e l'inserimento in lista nera di personalità russe con criteri più stringenti. E pare che sia allo studio anche un terzo pacchetto di sanzioni più dirette, insomma, che dovrebbero essere ancora più efficaci, a dette appunto della Commissione. Zelensky tuttavia ha chiesto un aiuto più diretto, più pratico, inviare truppe sostanzialmente, che quindi non si limiti alle sole sanzioni. Ovviamente però c'è sempre il peso e contropeso di quando si innalza il livello del conflitto. E quindi l'Unione Europea sta riflettendo molto bene sulle mosse da fare e di questa riflessione comunque si sta avvantaggiando la Russia, che continua con la sua avanzata ormai, come vi dicevo, è nel momento in cui registro perlomeno è a pochissimi chilometri dalla capitale ucraina. Sempre di questo livello fanno parte anche dati più oggettivi, tipo il prezzo del petrolio che è schizzato ieri sopra i $100 al barile, quello del gas in Europa che sale del 56% in una sola giornata e ha superato i €140 al megawattora, le materie prime come il grano e il mais, di cui l'Ucraina e la Russia sono grandi esportatori a livello mondiale, che sono salite di oltre il 5%, rischiando fra l'altro di scatenare, unite all'aumento del costo dell'energia, un effetto domino sui prodotti derivati come pane, pasta, che fra l'altro erano già stati colpiti dalla crisi, del caro energia negli ultimi mesi. Poi c'è un ultimo livello, che è quello delle cause più profonde della guerra e degli obiettivi, un livello in cui è utile spogliarsi delle convinzioni su chi ha ragione e chi ha torto e cercare unicamente di capire, questo perlomeno è il mio consiglio, capire perché sta succedendo questa cosa, quali sono le ragioni storiche, profonde, geopolitiche che portano a questo conflitto. Perché al di là del fatto che Putin è un personaggio a dir poco ambiguo, ci sono delle ragioni storiche che hanno portato fin qui. Quindi proviamo ad aggiungere qualche pezzetto alle considerazioni fatte nei giorni scorsi, aiutandoci con le letture offerte da Caffè Geopolitico e ISPI Online. Premetto, è ovvio che le informazioni alle quali ho accesso sono soprattutto informazioni dal fronte occidentale e che per quel poco che sono riuscito a vedere, ovviamente la lettura della storia dall'altra parte del fronte è completamente diversa. E quindi per quanto cerchi di fare una ricostruzione il più possibile oggettiva di quello che sta succedendo, è possibile che sia influenzato da questo tipo di lettura qua. Questa è una premessa doverosa. Comunque, se guardiamo i processi globali con occhio un po' più distaccato, capiamo che questo attacco deriva probabilmente da una sorta di senso di accerchiamento, perché l'invasione di Putin è un'invasione a tutti gli effetti, non ci sono attenuanti, ma non possiamo non vedere anche come dal punto di vista russo, una NATO attrazione statunitense che negli anni ha fatto di tutto per sottrarre terreno alla Russia, conquistando a colpi di soft power e rivoluzioni colorate paese dopo paese, sia stato una sorta di minaccia costante, appunto per lo Stato russo e sempre ragionando in ottica un po' di guerra fredda, un'ottica che però non è mai scomparsa del tutto. Al tempo stesso, è anche vero dall'altra parte che, appunto, se da un lato gli interessi occidentali hanno giocato un ruolo importante nelle rivoluzioni colorate che hanno sottratto all'influenza russa molte repubbliche ex sovietiche, è anche vero dall'altro lato, probabilmente, e per quanto io non sia un fan degli stili di vita consumistici occidentali, che per molti popoli è comprensibilmente più appetibile avvicinarsi a un'Europa liberale e di respiro internazionale che a una Russia con tendenze autoritarie e più chiusa. Insomma, come al solito, è molto complicato. C'è però qualcosa su questo livello, sul livello più profondo, più strategico, che continua a sfuggirmi, e la domanda che continua a frullarmi in testa è: perché questa cosa sta succedendo proprio ora? Cosa è cambiato rispetto agli ultimi anni al punto da far decidere alla Russia che è il momento di ribaltare gli equilibri in Europa? La risposta non la so, possiamo fare qualche ipotesi al volo, non so, forse la Cina ha assicurato la sua alleanza? Ci sono un po' di indizi da questo punto di vista, ad esempio il fatto che la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, ha annunciato che dal suo punto di vista non è in corso nessuna invasione. Non nel senso che non ci sia un conflitto, ma nel senso che non si possa chiamare con questo nome il conflitto in Ucraina. E fra l'altro, leggendo un po' le homepage dei giornali cinesi in lingua inglese, mi sono reso conto che lì la storia viene raccontata in maniera molto più vicina alla versione russa che a quella occidentale. Ad esempio, su CGTN, che è uno dei principali servizi di informazione cinese controllato dallo Stato, c'è in prima pagina un'intervista sempre alla stessa Hua Chunying in cui dice che la Cina non si riconosce nel gioco dei buoni e cattivi tipico della guerra fredda, a cui piace giocare invece al mondo occidentale, che non intende inviare aiuti ai militari alla Russia perché la Russia non ne ha bisogno, specifica, e perché non le piace aiutare le parti di un conflitto come invece fa la NATO che riempie di armi l'Ucraina. Insomma, la Cina è piuttosto apertamente schierata con la Russia e secondo alcuni analisti potrebbe addirittura approfittare di questo caos generale per annettere Taiwan, che è una mira, insomma, cinese da diversi anni. Non so, è possibile che Putin e Xi Jinping avessero preso accordi, ad esempio, durante le Olimpiadi invernali? È possibile, non lo so, ovviamente. Fantapolitica. Altri fattori che potrebbero aver spinto Putin ad agire, non lo so, il Covid, ad esempio, che ha incasinato parecchio i governi di tutto l'Occidente, la fragilità e poca compattezza dell'Europa, dell'Unione Europea intendo in questo caso, i problemi interni degli Stati Uniti. Però, non lo so, in tutto ciò ho ancora la sensazione che manchi un pezzetto di comprensione, che ci sia qualcosa che mi stia sfuggendo. Quindi vediamo se nei prossimi giorni questa sensazione si svanirà o insomma se la situazione si chiarirà ulteriormente. E poi ci sono altre domande, ovvero fin dove si spingerà la Russia e quanto si estenderà questo conflitto. In questo momento sono parecchi a temere sul fronte occidentale che questa operazione, oltre ad allontanare la NATO dai confini russi, voglia avvicinare o magari persino annettere non solo appunto il Donbass, ma anche le varie minoranze russofone presenti in Lituania, Estonia, quindi nelle repubbliche baltiche, Lettonia, e chissà, magari anche in Polonia e Romania. È un'ipotesi che onestamente non mi sembra così probabile, perché vorrebbe dire aumentare di molto il livello del conflitto, però ecco, non possiamo escludere del tutto niente, quindi ve la riporto per completezza di informazioni. Va bene, io ho provato a farvi una resoconto di quello che sta succedendo in queste ore, cercando, ovviamente è probabile che io sto registrando il video che sono le 8 di mattina del 25 febbraio 2022. Ma è possibile che questa situazione cambi di ora in ora e che questo video diventi non più aggiornato entro breve, ma insomma, comunque, per ogni cosa, ci rivediamo lunedì, a meno che non succedano appunto cose per cui magari ci rivediamo prima di lunedì. Va bene, vi saluto. E come giorno vi ricordo che di seguire Non mi rassegno sui canali social e che se avete visto che in questi giorni a volte le rassegne sta uscendo un po' dopo per restare più sul pezzo appunto dell'attualità. E buon weekend e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.